Allora, Dolmendante.
Presente.
D'Andrea Gianluigi.
Presente.
Darin Bettina Eugenio.
Presente.
Darin Polenton Silva.
Presente, giustificata.
Dalla Tor Mario.
Sì.
De Martin Nives.
Presente.
Cian Giovanni.
Presente.
Pareca Giuseppe.
Presente.
Frescura Luca.
Presente.
Filippo Maurizio.
Presente.
E Bright Laura. Bene.
Argomento numero 1, proposta di consiglio numero 11 del 21 aprile 2026, lettura ed approvazione dei verbali seduta precedente. Propongo il voto. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Poi io, vice sindaco, chiedo se posso replicare alla sua interrogazione sugli asfalti.
Magari facciamo la fine?
Va benissimo.
Argomento numero 2, proposta di consiglio numero 9 del 21 del 4 2026, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 27 del 20 aprile 26, a oggetto variazione numero 6, variazione al bilancio di previsione 26-28 e al PEG 26-28 per applicazione avanzo accantonato presunto per liquidazione arretrati contrattuali a seguito di rinnovo contratto collettivo nazionale del lavoro. In data 23 febbraio 26 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 22-24, quindi retroattivo, relativo al comparto funzioni locali, con il quale viene definito il nuovo trattamento economico dei dipendenti degli enti locali per il triennio 22-24 all'articolo 2-3 dello stesso contratto, prevede che gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico siano applicati dall'amministrazione entro 30 giorni dalla data di stipulazione. Considerata la necessità e l'urgenza di adeguare a partire dal mese 2026, al mese di aprile 2026, lo stipendio tabellare di ciascun dipendente in servizio con importi a regime della decorrenza 1 gennaio 24, nonché di erogare gli arretrati contrattuali calcolati nelle varie decorrenze per il personale a tempo indeterminato e per quello cessato che ha prestato servizio nel triennio 22-24, premesso che le coperture finanziarie necessarie per la corresponsione degli arretrati contrattuali sono individuate nella quota accantonata del risultato di amministrazione presunto al 31-12-25, si è proceduto in giunta alla variazione d'urgenza numero 6, quella di cui stiamo trattando, la quale appunto si è applicata al bilancio pluriennale 26-28 la quota accantonata degli arretrati contrattuali per una somma complessiva di euro 20.000, come da calcoli effettuati dall'ufficio personale. Trattandosi di variazione urgente di giunta, se ne propone in questa sede la ratifica ai sensi dell'articolo 175 del TUEL. È una cosa retroattiva, quindi favorevoli? Unanimità. Argomento numero 3, proposta di consiglio numero 7 del 10 aprile 26, esame ed approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2025 e relativi allegati. Allora, siccome la cosa, la materia è abbastanza complessa, leggerò un po' meno velocemente del solito. Perché
come meno velocemente?
Di solito leggo molto velocemente, stavolta sarò più lento. Lo so, ma vado piano perché ho fatto fare anche dalla responsabile di ragioneria un'aggiunta, perché così riusciamo tutti a capire bene di cosa stiamo parlando. Esame e approvazione del rendiconto gestione dell'esercizio 2025 relativi allegati. Ai sensi dell'articolo 227 del TUEL, il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consigliare in questa sede. Pertanto si propone l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2025. I punti salienti da evidenziare sono, per la parte in entrata, le entrate correnti extra tributarie, trasferimenti e tributarie. Le previsioni di bilancio si sono dimostrate corrette e in linea con gli accertamenti. Per le entrate in conto capitale si segnala un aumento degli accertamenti e delle relative riscossioni degli oneri di urbanizzazione. Sono inoltre state scritte in parte capitale le poste relative ai finanziamenti ottenuti per opere pubbliche. Di questi sono state mantenute a residuo attivo i contributi relativi a opere già concluse al 31 dicembre 25, ma non ancora versate a favore del Comune, mentre le quote di contributi relative a investimenti non ancora conclusi sono state reimputate con la relativa spesa nell'anno 2026 in base al cronoprogramma dei lavori. Nell'anno 2025 inoltre non si è fatto ricorso a mutui e non è stata utilizzata l'anticipazione di cassa concessa, in quanto la situazione di cassa ha avuto nel corso dell'anno un trend positivo. L'esercizio 2025 si è chiuso con un fondo cassa di euro 2.564.463,37, sebbene euro 1.177.127 rappresentino la quota vincolata consistente in anticipi di contributi per investimenti. Per la parte della spesa corrente, le previsioni di bilancio si sono dimostrate corrette e prudenziali, in grado di fronteggiare le esigenze dell'ente. Per la spesa in conto capitale si è provveduto a rimputare al 2026 le spese impegnate ma non esigibili al 31/12/25. Si evidenzia che al 31/12/25 non vi erano fatture scadute e non pagate e che l'indice annuale di tempestività dei pagamenti, inteso come differenza tra la data di mandato di pagamento delle fatture e le loro relative scadenze, è pari a meno 23,82. Ciò significa che in media i pagamenti delle fatture sono avvenuti con quasi 24 giorni di anticipo rispetto alla loro scadenza. E qui i complimenti vanno a Francesca Ribul, la nostra ragioniera. Per la parte residui, con l'operazione di riaccertamento sono stati completamente eliminati i residui insussistenti e inesigibili, con particolare attenzione a quelli con anzianità superiore ai 3 anni, e sono stati conservati solo in presenza di una fondata ragione del loro mantenimento. In ogni caso, per i residui attivi di difficile o dubbia esigibilità è stato predisposto il relativo accantonamento al fondo di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda il risultato di amministrazione dato dal fondo di cassa al 31/12/2025 più i residui attivi meno i residui passivi e il fondo pluriennale vincolato, questo è pari all'importo di euro 1.211.312,41, composto da avanzo accantonato, di cui il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta la parte più corposa, avanzo vincolato, sono proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie sia degli anni scorsi non utilizzati sia del 25 che hanno il vincolo di essere destinati alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, somme di ristori specifici di spesa non utilizzati che devono essere restituite allo Stato, economie da contributi PNRR per la digitalizzazione aventi vincolo di destinazione, contributi trasporto disabili non utilizzati. Avanzo disponibile euro 706.375.34. Il dettaglio della composizione dell'avanzo è contenuto nel rendiconto, il cui file è stato trasmesso a tutti i consiglieri in seguito al deposito dello schema del rendiconto, la cui documentazione era a disposizione presso l'ufficio comunale preposto. L'avanzo di amministrazione è un risultato positivo, poiché costituisce un'eccedenza di risorse finanziarie disponibili, fondo di cassa più crediti, necessari a far fronte al pagamento di tutti i debiti e come tale indicatore generico del rispetto dei principi della copertura finanziaria delle spese. Bisogna però specificare che la quota libera dell'avanzo può essere applicata e utilizzata solo per le finalità di cui ha la norma, quindi per la copertura di debiti fuori bilancio, per i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio di cui l'articolo 193 del TUEL, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento di spese di investimento, per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente, per l'estinzione anticipata di prestiti È esclusa quindi la possibilità di farne ricorso per la copertura delle spese correnti ripetitive, esempio gli stipendi, le utenze e la gestione ordinaria, per le quali invece la copertura deve essere garantita dalle entrate correnti del bilancio pluriennale, quindi da entrate tributarie, da trasferimenti e da extratributarie. Avanzo di amministrazione a cassa, e cassa non sono la stessa cosa. L'avanzo di amministrazione è una grandezza contabile accertata nel rendiconto, pari al fondo cassa al 31/12 più residui attivi, meno residui passivi e fondo pluriennale vincolato, quindi è la ricchezza netta potenziale di competenza, mentre la cassa è la liquidità effettiva derivante dalle riscossioni e dai pagamenti effettuati entro il 31/12 dell'esercizio, cassa che deve essere costantemente monitorata perché non dovrebbe avere mai un valore negativo. Liquidità comunque che già nei primi giorni dell'esercizio successivo potrebbe diminuire per far fronte al pagamento di spese del 2025 che a quella data non erano ancora state pagate. Ora il bilancio dell'ente locale è un bilancio di competenza e non di cassa, ovvero non posso prevedere le spese e pagarle in base a quanta cassa ho. La spesa è possibile nei limiti in cui lo consentono gli stanziamenti delle entrate. Sono le previsioni di entrata veritiere e non sovrastimate che mi autorizzano la spesa, indipendentemente dalla cassa. Il Comune può prevedere di spendere solo se ha delle previsioni veritiere di entrata e non sulla base di quanti soldi ha in cassa in quel momento, anche perché la cassa è comunque un valore estremamente variabile, dipende da quanto, da quando e quanto incasso e pago. Questo era il punto numero 3.
Ci vorrei intervenire se possibile.
Certo.
Beh, intanto grazie per la relazione. Io personalmente penso che un risultato di esercizio di 1.200.000 euro sia una cifra importante se consideriamo anche che la parte disponibile, appunto come ricordava lei vice sindaco, è di oltre 700.000 euro. Chiaramente voi oggi, probabilmente anche in difficoltà, minimizzate sull'importanza di questo avanzo di amministrazione. Però vogliamo dire che nel 2025 avete applicato ben 967.000 euro di avanzo al nostro bilancio, quindi non si può dire quando fa comodo che l'avanzo di amministrazione è poca cosa, invece quando serve per concludere il bilancio allora va bene, bisogna essere coerenti su questo. Vogliamo parlare poi, gli citava lei, di 2,5 milioni di euro in cassa. Da quanto dice lei sembra che sia un dato di poco conto, invece avere una cassa di 2 milioni e 5 dimostra che il nostro comune è in uno stato di salute ottimo. Ma da cosa deriva questo stato di salute? Voi sarete ormai stufi di sentirlo dire. Da una pressione fiscale ingiustificata nel nostro comune. Lo dico io? Assolutamente no. Lo dicono i dati. Pensate che, proprio prendendo spunto dai documenti che ci avete fornito, c'è un prospetto dove fa vedere in prospettiva dal 2021 ad oggi la parte di avanzo disponibile anno per anno. Quindi prima dell'aumento delle tasse la parte disponibile era di 31.134. Casualmente dopo l'aumento delle tasse già nel 2022 è aumentato a 111.000 per superare il milione di euro nel 2024 e assestarsi nel 2025 a 706.000 euro. Lei giustamente ricordava anche che la parte di avanzo può essere utilizzata per investimenti. Ma lo vogliamo dire ai cittadini che sul vostro prospetto i soldi destinati agli investimenti sono pari a zero? Questo secondo me è il sinonimo di una squadra di governo che ormai è rimasta senza idee e che purtroppo, mi dispiace dirlo, sconfina nel denigrare le idee degli altri, e questo personalmente a me non piace. Quindi io lo ribadisco, un punto del nostro programma sarà quello di ridurre la pressione fiscale a Vigo, perché non credo che sia populismo, credo che sia una questione di buonsenso. Il nostro voto al rendiconto sarà contrario.
Propongo la votazione. Favorevoli? Contrari? Argomento
immediata
numero 5.
Eseguibilità.
Ah, anche l'eseguibilità immediata. Favorevoli?
Ah, no.
Contrari? No, scusa.
Contrari
tutti.
Come la cosa principale?
Sì, sì. Ok. Punto numero 5. Sì.
Il 4,
aspetta. Piano delle alienazioni.
Sì, sì, aspetta, aspetta, perché il 4 ce l'ho qua. Punto numero 4, piano delle alienazioni. Viene apportata una modifica al piano delle alienazioni, inserendo dei terreni da destinare ad una possibile vendita su richieste assunte a protocollo comunale da paesani di Vigo, mentre sono stati inseriti per una possibile presunta permuta con terreni regolieri per sanare situazioni pregresse. Se dovete chiedere qualcosa,
no, il punto qua era un municipio, sa bene, dice sì, no, purtroppo.
No, no, so che vi siete confrontati con Marco, ma se volete faccio un esempio giusto per chiarire. C'è una problematica sul campo sportivo di Pignè, dove una fascia di terreno è della regola, e quindi per sanare la cosa, essendo la regola un ente inusucapibile, dobbiamo fare per forza di cosa una permuta per regolarizzare definitivamente la cosa. Questo è. Quindi favorevoli? Contrari? Astenuti? 3. Punto numero 5, variazione del bilancio di previsione 26-28. Voci principali della variazione proposta sono: previsione in entrata e spesa del contributo sentieristico erogato dall'Unione Montana Centro Cadore per euro 4.862,50. Previsione in entrata e spesa del contributo centri estivi erogato sempre dall'Unione Montana per euro 6.000. Previsione in entrata e spesa del contributo statale asili nido di euro 15.336,12 e in entrata per euro 8.915,58 del Fondo Equità Servizi Sociali. Previsione in entrata di euro 38.438 dovuti all'incameramento di vecchi depositi cauzionali prescritti per i quali non è mai stata richiesta la restituzione. Previsione in entrata di euro 13.966,92, rimborso spese utenze per locali dati in locazione, applicazione di avanzo accantonato finalizzato all'erogazione dell'indennità di fine mandato del sindaco uscente. Applicazione di avanzo libero per affidare la progettazione per partecipare a un bando di prossima scadenza. Allora, il bando di prossima scadenza, che è per euro 67.246,40, è denominato avviso pubblico per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici e delle superfici pubblici, nonché sulle opere d'arte stradali nei territori delle aree interne da ammettere a finanziamento. Per quanto riguarda questa voce, l'intenzione dell'amministrazione è quello di provvedere ad un miglioramento sismico della palestra delle ex scuole di Pelos, contributo questo che servirebbe per abbattere le spese a valore sul contributo già ottenuto di 2 milioni di euro per i fondi dei comuni confinanti. Ho concluso anche il punto numero 5. Favorevoli?
C'è anche quello del BIM, no?
No, qui c'è. Favorevoli?
Astenuti. È immediata eseguibilità.
Favorevoli?
Astenuti.
Bene. Prego, abbiamo concluso.
Ok, posso replicare? Allora, il 21 gennaio 2026 appunto avevo presentato un'interrogazione al sindaco e alla giunta comunale per quanto riguarda le scelte opinabili dal mio punto di vista della posa degli asfalti su alcune strade comunali. Il vice sindaco ha risposto con circa un mese di ritardo, ecco, anche se i nostri quesiti non mi sembravano particolarmente complessi e non c'è stata una risposta a tutti i quesiti, anzi, se posso permettermi.
Io ho anche ricevuto in municipio, quindi.
Sì, sì, ma quando l'abbiamo chiesto se vuole rispondersi qua, lei ha detto no, vi rispondo per iscritto, abbiamo letto la risposta per iscritto e non c'è la risposta a tutti i quesiti, ma vabbè, probabilmente non ha creato un certo imbarazzo rispondere a determinate domande che avevamo fatto. E se posso dire, la trovo anche una risposta irrispettosa dei cittadini, perché chiudere il tutto dicendo ah, i cittadini devono avere pazienza, Io francamente una cosa che non condivido, i cittadini hanno avuto fin troppa pazienza in questi anni, anche perché ricordiamo che i lavori sono iniziati diversi mesi fa e da quanto emerge dalla sua risposta, vice sindaco, cioè già sapevate che i lavori sarebbero durati mesi e saremmo arrivati alla primavera. Allora la mia domanda è: come mai abbiamo voluto iniziare i lavori proprio a dicembre? Poi, altro quesito che come ne dispiace, il fatto di scaricare sempre la colpa sull'ufficio tecnico. Io credo che sia giusto, insomma, assumersi anche la responsabilità politica. Cioè, voi come giunta comunale eravate favorevoli a iniziare i lavori nella stagione invernale, che è la stagione peggiore, perché abbiamo tutti nella mente l'immagine del nostro comune il giorno di Natale, il giorno di Capodanno. Quindi, la giunta era d'accordo a iniziare i lavori in quel periodo dell'anno? Se può rispondermi, la ringrazio.
Allora, inizio con ricordarle la legge Bassanini, che è quella legge che ha dato l'opportunità, la gioia e lo sconforto ai titolari dei vari uffici di essere titolari responsabili e di firmare loro come responsabile di servizio. Quindi c'è l'ufficio tecnico, c'è la ragioneria e avanti di questo passo. Non è uno scarico di competenze o di responsabilità sull'ufficio tecnico, è competenza dell'ufficio tecnico fare l'azione che ha fatto. Quindi questa è la risposta alla sua ultima. Per quanto riguarda invece le tempistiche, leggo, perché così è, quello che le ho risposto, lo rileggo, magari parto dalla parte finale. Si è reso necessario un intervento di ripristino del manto stradale nei tratti deteriorati dai precedenti scavi per i sottoservizi, con inizio immediato dei lavori, compatibilmente con i tempi tecnici, per completare le vie minori e ultimare i restanti segmenti in primavera. La conclusione del cantiere entro 2025 non è stata possibile a causa della scarsa reperibilità di imprese. Una parte era impegnata, credo quasi tutte impegnate nei progetti delle Olimpiadi, delle rotonde e delle modifiche stradali che sono state fatte, e poi delle avverse condizioni meteo, perché da una temperatura di, non dico 20 gradi, ma siamo lì, siamo passati a meno 10. Ogni opera stradale comunque porta con sé imprevisti e rallentamenti, ogni opera. Come dimostrano i recenti cantieri di Cortina e del Comelico, operazioni complesse come la fresatura, la stesa dell'asfalto richiedono tempo e precisione. Per questo motivo disagi, criticità sono e saranno sempre inevitabili. Questo è, poi abbiamo detto che per i cittadini ci vuole anche un po' di pazienza.
Solo una specifica, non possiamo paragonare chiaramente questi asfalti al cantiere della Galleria Comelico, che ben conosco, o ai cantieri di Cortina, insomma, ci sono chiaramente complessità diverse. Ma vorrei fare anche una specifica su un'altra questione per fare chiarezza, perché ne ho sentita qualcuno in giro, cioè non è che i lavori sono stati fatti a dicembre perché magari c'era un bando e quei soldi dovevamo spenderli, sono soldi dell'avanzo di amministrazione, no? È corretto? Quindi la giunta, io parlo con la parte politica chiaramente, non mi permetterei mai di dire responsabilità della parte tecnica, la parte politica poteva dare un indirizzo di quando iniziare o non iniziare i lavori.
Grazie. Abbiamo concluso. Bene.